Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione, dal tecnico del suono Gustavo Messina e da Franca Salerno che vi parla, un cordiale benvenuto sulle nostre frequenze. Continuiamo a scoprire altri personaggi della Bibbia, dai quali trarre insegnamento anche per la nostra vita.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Quello che oggi abbiamo scelto di proporvi è il volto di una donna anonima. Di lei sappiamo soltanto, narrato dall'Evangelista Giovanni, che fece un incontro straordinario vicino a un pozzo. Quel pozzo è profondo oggi 35 metri ed è incastonato nella cripta di una basilica che non fu mai completata. Stiamo parlando, amiche ed amici in ascolto, del Pozzo di Giacobbe, come lo chiama il Vangelo di Giovanni, o del Pozzo della Samaritana, come lo indicano i pellegrini. Riviviamo questa pagina del Vangelo attraverso la voce di Francesca Rossiello.
Era un caldo mezzogiorno. La donna veniva dal villaggio di Sicar, oggi Ascar, e aveva incrociato davanti a quel pozzo Gesù, seduto per terra, stanco e assetato. 5 matrimoni alle spalle e una convivenza, una storia sentimentale piuttosto turbolenta, aveva reso questa donna sbrigativa e senza tanti riguardi. Era così fiorito subito un dialogo, senza le ritrosie e le riserve, che una società patriarcale, come era quella dell'antico vicino Oriente, supponeva nei rapporti pubblici tra i due sessi. Ma c'era qualcosa di più. Lei non era solo una donna, e per di più dal passato burrascoso. Era anche una samaritana. La donna era quindi una diversa, in senso etnico e religioso. Tant'è vero che essa stessa si stupisce che Gesù la interpelli, perché, nota Giovanni, i giudei non mantengono buone relazioni coi samaritani. E uno degli insulti peggiori che riceverà Gesù dai suoi avversari sarà proprio questo: tu sei un samaritano e hai un demonio. Si intuisce così la forza dirompente del comportamento di Cristo, che non solo non esita a dialogare a lungo e in profondità con una samaritana, ma che poi giungerà al punto da proporre come emblema da imitare proprio un uomo di Samaria, nella celebre parabola del Vangelo di Luca. L'esito di quell'incontro è noto. Abbandonata la brocca, ignorata la sete, la samaritana corre al suo villaggio sconvolgendo la placida routine orientale con un annunzio ancora sospeso ma ormai aperto. «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia». Essa poi rientrerà nell'anonimato, ma quell'incontro, che aveva cambiato la sua vita, l'avrebbe fatta rivivere nei secoli.
Alleluia, 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 alleluia,
Omero chiamava i re pastori dei popoli, e questa è un'immagine diffusa in varie culture. Nella solennità di Cristo, re dell'universo, la liturgia per l'anno A si apre con un brano di Ezechiele dedicato proprio al Dio pastore, che decide di sostituirsi ai cattivi pastori di Israele. Leggiamo qualche passo. «Io, dice il Signore, salverò le mie pecore. Non saranno più un bottino, e giudicherò tra una pecora e l'altra. Farò sorgere per loro, finalmente, un pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Stipulerò con esse un patto di pace e farò sparire le bestie cattive dalla terra. Abiteranno al sicuro persino nel deserto, potranno dormire anche nelle foreste. Abiteranno al sicuro nella terra, senza che nessuno le faccia più tremare. Riconosceranno che io sono il Signore, loro Dio, vicino a loro, e saranno mio popolo, la casa di Israele. Sulla scia di questo oracolo del Signore pronunciato dalle labbra di Ezechiele, ecco venirci incontro un re che fu veramente un buon pastore per il suo popolo, tanto che venne ricordato come il re buono. Ascoltiamo nella storia dalla voce di Claudio Capone.
Giosia, il cui nome è variamente interpretato come il Signore dona, produce o guarisce, era figlio di un pessimo padre, Amon, eliminato nel 639 a.C. da un complotto militare. Così, Giosia salì al trono a soli 8 anni e vi rimase per 31. La sua fu una politica religiosa di grande rigore spirituale, volta a cancellare tutte le tracce dei culti pagani che i suoi predecessori avevano tollerato e talora persino sostenuto. Sotto il suo governo avvenne un episodio che è oggetto di diverse interpretazioni da parte degli studiosi. Esso è narrato nel capitolo 22 del secondo libro dei Re. Nel 622 a.C., durante alcuni lavori di restauro nel Tempio di Gerusalemme, il sommo sacerdote Elchia ritrovò in una delle stanze un libro della legge che consegnò al ministro Safan, uno scriba, uomo di cultura, che lo lesse al re. Costui decise di adottarlo come base per un'autentica e profonda riforma religiosa, e in questo fu sostenuto, oltre che dal clero, anche da una profetessa, una certa Hulda, che era la moglie del guardarobiere reale. È difficile dire se questo ritrovamento sia stato reale e sia stato un modo per avallare solennemente la riforma, come è arduo decidere che cosa fosse esattamente questo libro della legge. Molti pensano che esso fosse una prima redazione di quel testo che oggi noi chiamiamo Deuteronomio, il quinto dei libri della Bibbia, appartenente appunto alla Torah, ossia alla legge divina. Certo è che Giosia poté su questa base eliminare l'idolatria che aveva ormai contaminato ampi strati di Israele, compreso il regno ebraico settentrionale, quello di Samaria, caduto nel 722 a.C. e finito sotto il potere di occupazione della Siria. Si colse anche l'occasione per celebrare una grande festa di Pasqua. Una Pasqua simile non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. Frattanto, però, la situazione politica internazionale stava entrando in subbuglio. A est sorgeva progressivamente l'astro dell'impero neobabilonese che premeva sulla Siria, la potenza fino a quel momento dominante nell'area orientale. Il faraone Necao II, che preferiva vedere divisa la superpotenza orientale, sua antagonista, aveva così deciso di sostenere la Siria e aveva inviato un'armata d'appoggio. Essa doveva necessariamente attraversare il territorio di Giosia per recarsi verso Ninive, la capitale assira minacciata dai babilonesi. Il re di Giuda scelse di opporsi, forse perché egli sperava nel crollo della Siria che aveva già piegato il regno fratello ebraico di Samaria. Così, egli schierò il suo esercito nella fortezza settentrionale di Megiddo, ma Necao lo uccise al primo urto. I suoi ufficiali portarono su un carro il re morto da Megiddo a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro. Era l'anno 609 a.C., e si chiudeva in modo tragico la vita ancor giovane, non era neppure quarantenne, di un sovrano religioso e giusto, il cui nome resterà in benedizione. Infatti, come scriveva nel secondo secolo avanti Cristo il Siracide, sapiente biblico, tutti i re commisero peccati e abbandonarono la legge dell'Altissimo, eccetto Davide, Ezechia e Giosia.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa d'Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.